uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno e bentornati a The Soup of the Day, martedì 29 giugno. Bentornato al nostro caro Angelo Acerbi.
Buongiorno, grazie mille, benvenuti a tutti e anche a te.
Allora, devo dire che prima di iniziare questa puntata stavamo già ridendo, perché mi prendo tutto il merito. Ho trovato questa notizia, che fra poco lo stesso Angelo vi darà, che veramente non sapevo come prendere, perché è talmente surreale, inverosimile e meravigliosa, con un tocco di musical, quindi perfetta per Angelo che cura la rubrica Fred Musical, che non potevamo non parlarne, che sembra quasi che ce la siamo inventata.
Eh sì, perché non sta veramente in genere. Comunque la situazione è quella, la notizia è questa: Vin Diesel vuole fare la versione musical di Fast and Furious, o meglio, vorrebbe fare la versione musical di
Fast. A me dispiace ridere mentre lo dico, ve lo giuro.
La fotografia solo l'immaginerei, ma comunque e tutta questa sua. Allora, lui è un patito di musical, lo ammette, lo dice in questa intervista. Lui aveva anche fatto il casting per il provino per fare il remake di Bully e Pup di Steven Spielberg, però non è alla fine non ce l'ha fatta. Una sua passione che gli ha trasmesso la sua famiglia per il musical in particolare, e la sua idea sarebbe quella di, appunto, visto che lui è di casa in Fast and Furious, di trasformare la saga di Fast and Furious cinematografica in un musical. Non riesco a immaginarmi, io non so tu, io non riesco veramente a immaginarmi le canzoni.
No, ma infatti io non riesco. Io invece no. Allora, premetto una cosa: tantissimi attori, specialmente anglosassoni, quindi americani, inglesi, hanno delle formazioni molto più complete dei nostri, no? Quindi è più probabile che abbiano, diciamo, come skill nascoste tra virgolette rispetto al percorso che hanno preso, che abbiano skill anche buonissime di canto e di ballo. Detto questo, per l'immagine che Vin Diesel ha proposto di sé, non solo cinematografica, mi risulta proprio un po' ostico, diciamo così, immaginarlo saltellante e ballante. Ciò non toglie che, lungi da me, giudicare, anzi, io morirei adesso dalla voglia di vederla sta cosa.
Ma infatti, perché il problema, oltre a quello che dici tu, che non è appunto un problema, che sono tutti abbastanza bravi sempre a fare tutto molto più dei nostri, perché hanno, come attori dico, perché hanno più opportunità e perché l'industria li forma in un modo diverso, ma è proprio l'abbinamento del tema di Fast and Furious con, sì, il concetto di musical, che proprio lo vedo lontanissimo, anche se Vin Diesel nella sua intervista dice: incoraggio sempre le persone che riescono a pensare fuori dagli schemi, a sognare l'impossibile. E qua veramente sta sognando il super impossibile, perché io credo che non troverà mai nessuna casa di produzione o nessun produttore che abbia voglia di investire dei soldi per fare una versione cinematografica musical di un film dove ci sono due che corrono su una macchina.
Sì, certo, è anche vero che Julie Taymor fece Spider-Man, provo a fare, voglio dire, quindi tutto un po', nel senso, poi, voglio dire, chissà i potenti mezzi del teatro cosa ci possono proporre. Diverso sarebbe se fosse un musical cinematografico.
Ma io credo che lui pensasse al musical cinematografico, ed educo.
Comunque è complicato, perché in macchina a cantare.
Se è un ragazzo intelligente, come credo sia, magari non ci vuole partecipare lui lo produce o lo dirige o che ne so, e ci mette dentro qualcun altro. Non lo so. Comunque,
beh, io ho voglia di sognare.
Ma assolutamente parlarne.
Io ho voglia di sognare, non so te, Angelo. Quindi fiducia a Vin Diesel, qualcuno produca questo musical di Fast and Furious, per favore. Non saprei neanche che musica mettere, quindi a fra poco.
Fred
Io e Angelo ne avevamo parlato molto, ma solo adesso, quasi in chiusura di Pride Month, siamo riusciti a metterci insieme e trovare il tempo per parlarne adeguatamente. Sto parlando di una serie che, devo dire, personalmente mi ha colpito sin dalla sua prima stagione e giunta alla seconda. La sua seconda stagione è su Star, quasi interamente disponibile, o comunque basta aspettare poco e la trovate. Parliamo della seconda stagione di Love, Victor.
Sì, che è molto meglio della prima.
Che è molto meglio della prima, molto più matura.
Ecco, molto più matura, bravo, mettiamola così. Molto più matura e molto più... è ancora educativa, come era educativa la prima, nel senso che spiega bene le situazioni, le dinamiche, però è un po' più adulta, nel senso anche di temi affrontati, di come sono, cioè di come vengono affrontati, di coraggio, se di coraggio si può parlare, anche dei termini nelle situazioni di frizione, nelle crisi familiari, è tutto un po' più adulto, un po' meno Disney Channel, ecco.
Diciamo, ricordiamolo, allora la prima stagione si incentrava sulla storia di Victor, appunto, che era arrivato, Victor Salazar era arrivato nella stessa città del ragazzo di Tuo Simon, film, e a lui si confidava via Instagram e Simon diventava il suo mentore, e lui viveva una situazione simile a quella che era stata di Simon, cioè doversi, come dire, trovare se stesso e capire definitivamente il suo orientamento sessuale, la sua identità. Questo percorso era aggravato, diciamo così, dal contesto in cui si trovava, non solo dalla sua confusione, ma anche da un contesto familiare che, a differenza di quello di Simon, era più complicato, di origine colombiana / portoricana, una famiglia molto amorevole, molto unita, ma molto religiosa, e quindi purtroppo patriarcale, maschilista, e quindi, diciamo, lo avevamo lasciato al momento in cui era sicuro fosse gay e aveva trovato l'amore, e si trattava di dirlo all'esterno, dichiararlo al mondo intero. Lo ritroviamo in Love, Victor 2, nella seconda stagione, proprio della serie, Angelo. Ok, sono gay, lo so, ora so belli, deep, perché ora lo devo vivere l'essere gay, devo vivere l'essere me stesso a pieno regime, come dire, e là sono cavolietti amari.
Cosa molto bella, cioè un modo molto originale di trattare l'argomento appunto di questo momento in cui tu lo sai, il tuo compagno, fidanzato, magari la tua cerchia molto molto ristretta lo sa, ma è come fare il salto, no?
Sì.
E loro si inventano, cioè gli sceneggiatori si inventano questo caso, questa cosa che passa l'estate, e l'estate è questa bolla in cui loro due hanno un segreto che riescono a mantenere, perché non è difficile mantenere il segreto della loro relazione, perché comunque lavorano insieme nello stesso bar, sono sempre insieme, tutti considerano che loro siano i migliori amici, eccetera eccetera, e quindi quella è la situazione ideale, però loro tutti sanno, loro inclusi, che non può durare, che all'inizio della scuola deve essere dichiarato, cioè deve essere detto, se vogliono cominciare e continuare a viverla in un modo naturale, non dovendosi nascondere. Quindi questo concetto del nascondersi e del dissimulare, che purtroppo ancora, cioè era fondamentale per la mia generazione, continua a essere fondamentale esternamente anche per le generazioni moderne, diciamo così, purtroppo. È un tema molto spinoso, che in questo caso viene affrontato con grande leggerezza, ma non con stupidità. Non è buttato via, non è tirato via così tanto per creare un aggancio narrativo, perché serve per creare delle situazioni più comiche in cui loro due vengono scoperti, in cui devono comunque far finta di niente, devono crearsi un linguaggio dei gesti per far capire all'altro che vorrebbero abbracciarsi ma non possono, tutte queste cose qua che sono molto teen, però molto realistiche comunque. E poi c'è un altro vantaggio, secondo me, un altro punto di forza di questa seconda stagione è il rapporto col mondo adulto.
Sì,
perché la situazione della famiglia e del rapporto che lui ha con la madre e con il padre è abbastanza originale, cioè originale, se permettetemi il termine, una serie così di originale veramente poco, perché è tutta molto pensata ed è molto targetizzata rispetto, sì, al pubblico che deve avere, no? Però tipo il fatto che nella famiglia non sia il padre a dare fuori di testa perché lui è gay, ma sia la madre che è sempre quella stata più, cioè più comprensiva, più difensiva, quella che teneva sempre insieme i pezzi della famiglia, che nelle crisi era quella che cercava la via d'uscita, insomma quella più tenace, è abbastanza originale.
Devo dire, io l'ho trovato molto credibile perché ho un'amica che ha vissuto una situazione così. Cioè la mamma, con cui lei era molto più unita, ci ha messo un botto in più per accettare questa cosa. Cioè inaspettatamente, completamente, cioè non ha senso sulla carta questa cosa, come dire.
Sì, poi comunque ci sono degli stereotipi che la televisione americana non riesce a...
Sì.
Evitare sulla famiglia latina, i rapporti dei latini con la religione, con il nucleo familiare, con, sì, sono tutte queste cose ovvie, però nell'ovvio che purtroppo per un prodotto commerciale come questo ci deve essere, soprattutto per fatto da un canale come Hulu, che non è esattamente un canale che va tanto di fino, ecco, nelle cose, sempre un pochino grossier, è un modo buono per educare, per spiegare, per far capire a chi lo guarda che quelle situazioni lì, quel tipo di rapporti, di relazioni, anche di evoluzione di relazioni, sia molto fattibile. Io guarda, ne parlavo ieri sera proprio con una coppia di miei amici americani gay che hanno due figli, e loro guardano col figlio più grande che ha 13 anni.
Un buon target.
Ecco, e loro, uno dei due mi diceva appunto che questa seconda stagione per loro è molto più efficace nei confronti del figlio, nei confronti di quello che il ragazzino può vedere, capire e che poi gli chiede. No, si rendono conto che è molto più stimolante dal punto di vista intellettuale per un ragazzino di 13 anni, che più adesso è un inizio target di riferimento, no? della
sì,
serie. Quindi direi che questo salto di qualità dalla prima alla seconda stagione sta avendo gli effetti che...
Devo dire, c'è un'altra cosa che mi aveva colpito in più, perché ne avevamo parlato in altri contesti, che a un certo punto c'è un momento in cui Victor non ha ancora fatto sesso con il suo ragazzo, e nella sua paura, terrore normale della prima volta che hanno tutti, etero e gay, a un certo punto sta chiacchierando con Felix, il suo migliore amico, e gli dice una cosa che io ho sempre trovato giusta, e cioè dice: ma io non riesco a capire, cioè non mi riesco a orientare. Allora dice: quando sono due uomini a fare sesso, come si fa a capire chi deve fare cosa? Gli etero crescono guardando altri etero fare sesso nei film, io non ho avuto questa possibilità. Ecco, effettivamente Love Simon, Love Victor 2 in questo caso funge da, ecco, educatore rispetto, se nel suo piccolissimo ovviamente, perché appunto come dicevamo è sempre dentro sotto il cappello star di Disney Plus, quindi fa qualche passo fuori dal seminato, ma neanche troppo. Però introduce una questione, è che adesso stanno incominciando a svilupparsi prodotti, come dire, young adult gay normali, come dire, così leggeri, perché prima, sì, correggimi se sbaglio, c'era solo o il film indipendente o il porno oppure nulla. Quindi un ragazzo gay, una ragazza lesbica non trovava riferimenti rispetto alla propria vita, doveva cercare di immaginare,
sì,
di...
comunque, secondo me, come nell'episodio che citi tu, no? Questo episodio dove loro si trovano tre coppie di amici, Victor e altre, in questa casa in montagna, perché quella è la notte in cui tutti devono finalmente avere uno spazio safe loro per poter fare la loro prima esperienza sessuale, è comunque un problema appunto universale, perché sì. Anche la coppia, anche il suo migliore amico eterosessuale è in panico assoluto, anche la fidanzata di lui è in panico, ognuno ha il proprio rapporto di terrore verso questa cosa, perché l'educazione, la non educazione sessuale e l'educazione sessuale di rimbalzo che uno ha attraverso i film che vede, attraverso anche le immagini, le idee, i film in testa che si fa, crea delle aspettative di prestazione talmente pazzesche, uno si immagina che la tensione che queste aspettative creano ti ammazza qualsiasi tipo di entusiasmo, anzi ti fa andare nel panico assoluto, e il panico in quell'episodio lì è equidistribuito tra tutti, voglio dire, diversi spunti, però sono tutti impanicati rispetto a questa cosa, e la risoluzione di questo è che la naturalezza dell'atto in sé deve venire in quanto atto naturale, non in quanto atto indotto perché lo devi fare.
Sì, no? Assolutamente.
E questo è un po' banale, viene un po' banalizzato, però è un concetto che effettivamente funziona per tutti, ha funzionato per generazioni, funzionerà per altre generazioni. A un certo punto scatta qualcosa all'interno di tutti i personaggi nelle varie situazioni in questo episodio, in cui capiscono che quello è il momento e che perdono qualsiasi tipo di sovrastruttura mentale che li ha fermati fino a quell'attimo, e riescono a enjoy the moment, come si dice, ecco, no? E quindi è un po'. Quell'episodio secondo me è abbastanza emblematico di tutto il nuovo linguaggio che la seconda stagione di Love Victor ha.
Infatti, con questo appunto, questa chiusa romantico-sessuale, vi ripetiamo il nostro parere positivo su Love Victor 2, quindi ve lo consigliamo. Se non l'avete visto ancora, recuperate la prima stagione, trovate tutto su Star, dentro Disney Plus, e viva il Prime Month, e viva sempre. Fred. Ad Supodo Day con noi oggi una delle protagoniste del Figari Film Fest che abbiamo tanto seguito la scorsa settimana, l'undicesima edizione, perché con noi c'è una stella emergente, ma anche non troppo, ormai è dovunque ed è inarrestabile, Ginevra Francesconi, benvenuta.
Oh, grazie mille, grazie per la stella nascente, insomma, grazie per la bella presentazione.
Eh sì, inarrestabile, perché nel giro di poco, diciamo, anche se hai all'attivo nel tuo CV anche già ben due lungometraggi, per cui non è certo cosa di adesso, però non solo sei stata ultimamente premiata con il premio Graziella Bonacchi e Nastri d'Argento, ma sei stata protagonista di due film che l'hanno fatta da padrone in quest'anno cinematografico. Uno è Regina, film di Alessandro Grande, presentato al Figari Film Fest e vincitore del premio Opera Prima, e l'altro Genitori contro Influencer, che ti ha messo anche nella sezione commedie e dramme d'autore, quindi non ti sei fatta mancare niente da tutti e due i punti di vista.
Sì, esatto, ho sperimentato molto nell'ultimo anno e di questo sono contentissima, perché ovviamente sono cresciuta, ho imparato tanto e mi sono divertita un mondo, puoi immaginare.
Eh sì, innanzitutto raccontami, ecco, sembra un'ovvietà ricevere premi che faccia piacere, ecco, però come, data la tua giovane età, come la stai vivendo?
Ma sembra un po' un sogno, sai, cioè, nel senso, io sono piccolino, ho 18 anni, e ovviamente ricevere questi riconoscimenti, partecipare appunto ai festival con comunque persone adulte che fanno questo mestiere, che hanno una carriera alle spalle ormai importantissima, ecco, questa cosa mi fa sentire un po' grande, no? È come se per un attimo smettessi di essere una diciottenne, e non lo so, mi fa sentire un po' più grande. E poi sì, insomma, è un po' la ciliegina sulla torta, nel senso che ovviamente un riconoscimento, sapere che comunque quello che fai viene visto fondamentalmente, e questo è bello ed è importante, ecco.
C'è una cosa affascinante del tuo percorso. Ho notato che, e siccome non è cosa da poco, visto che le donne registe sono inevitabilmente di meno ancora per ora, invece nel tuo percorso stranamente c'è quasi un equilibrio, perché nei film che hai fatto sei stata diretta, se non sbaglio, 2 volte da un uomo e 2 volte da una donna. Hai trovato, qual è stata la, ecco, una percezione a caldo di, lo chiediamo spesso, no, se ci sono differenze, ecco, che tipo di esperienze sono state?
Ma guarda, ti dirò subito, ho lavorato con 2 registe e fin da subito, diciamo, si è instaurato quel feeling che ti dico anche da dove è partito. Io diciamo che da qualche anno che mi interesso molto alla regia, quindi vedere comunque delle donne alla regia, ecco, le guardo un po' con ammirazione, proprio perché comunque magari, che ne so, un futuro magari potrei ritrovarmi io lì. Quindi questa è proprio la cosa che mi ha fatto proprio innamorare fin da subito, innamorare insomma di loro, perché comunque, a parte, sono 2 donne fantastiche, Alessandra Mosselliti e Michela Andreozzi, e le amo alla follia, anzi, non so, colgo l'occasione per ringraziarle, per salutarle. Per cui sì, questo ti dirò, il fatto appunto che anche io ho questo sogno nel cassetto, diciamo, della regia, e quindi sì.
Mi piace questa idea, dopo la riprendo, perché ho una proposta che ho fatto anche sui social, ma non l'avrei letta, quindi la rifarò. Ma sempre prendendo spunto da questi ultimi tuoi 2 film, quindi Regina e Genitori contro Influencer, devo dire che, ecco, si evince anche un diverso modo di vivere l'adolescenza. E allora, da adesso ufficialmente anagraficamente post-adolescente, diciamo, per una datazione, com'è stato vivere l'adolescenza attraverso questi 2 modi? Che effetto ha avuto su di te, anche sulla tua di adolescenza?
Beh, sicuramente mi ha fatto crescere tantissimo, perché ovviamente man mano che crescevo affrontavo anche ruoli completamente diversi, di fasce d'età sì, comunque inerenti all'adolescenza, però magari, non so, ti faccio l'esempio, Genitori contro Influencer, quando l'ho girato io avevo 17 anni e interpretavo una quindicenne, quindi avevo proprio appena superato quella fascia d'età, perché poi sai che nell'adolescenza si cresce proprio da un giorno all'altro, veramente. E quindi questo mi è servito tanto, perché ad esempio girando proprio subito dopo uscita da quella fase, ovviamente affrontavo il personaggio con una consapevolezza diversa. E poi il fatto che comunque ad esempio Regina e Simone sono 2 personaggi comunque estremamente diversi, che i film, insomma, Regina e Genitori contro Influencer trattano comunque argomenti completamente diversi. In Regina c'è un flusso di coscienza, un senso di colpa, in Genitori contro Influencer c'è, invece si trattano i temi del pregiudizio, quindi comunque temi che nell'adolescenza prima o poi si devono affrontare. E quindi ovviamente io mi sento ricca di nozioni che ho rubato da ogni film per poi riproporle, diciamo, nella vita reale, ecco.
prima te l'ho anticipato. Allora, quando io ho visto Genitori contro Influencer, siccome non solo sono una tua fan, ma anche di tua sorella, Ludovica, ricordiamola e salutiamola, allora a un certo punto ho detto, ma non si può fare, cioè è arrivato il momento, sarebbe il momento giusto, visto che adesso la serialità televisiva anche italiana sta andando per la maggiore, di fare una benedetta sitcom, non lo so, Casa Francesconi, Le Sorelle Francesconi, non si può fare, magari la scrivi e dirigi tu?
Allora, mi farebbe molto ridere creare questa sitcom. Bella idea la sitcom Francesconi. No, comunque, a parte il fatto che io e lei, per fortuna, non so se hai notato, ma abbiamo due modi completamente diversi di recitare, di affrontare, insomma.
Sì, mi piace
scene,
molto,
eccetera.
Considerando sì, che sì, state sbocciando, diciamo, parallelamente, quindi questo immagino sia stato difficile da ottenere, però un bellissimo traguardo.
Sì, insomma, tanti sacrifici, però poi, insomma, è un'emozione, è una vittoria veramente, quindi sono davvero contente.
E, a proposito appunto delle, non delle sorelle Francesconi, ma delle origini, ecco, come nasce la passione, l'amore e l'arte della recitazione, ecco perché Ginevra è diventata attrice?
No, allora, io ho iniziato da piccolina con un corso di teatro, avevo 7 anni ed ho iniziato un po' per gioco, perché ovviamente io a 7 anni non sapevo che poi quello sarebbe diventato la mia più grande passione e spero per me, insomma, il mio mestiere. E quindi, insomma, ho iniziato semplicemente per gioco, poi andando, diciamo, avanti con gli anni, e io sentivo che volevo fare sempre di più, volevo imparare sempre di più, studiare teatro, cinema. Quindi poi, insomma, ho iniziato a studiare cinema, mi sono trasferita a Roma, perché io sono di Sora, in provincia di Frosinone, quindi mi sono trasferita a Roma per inseguire ancora di più questa passione. E insomma, si sa, con i provini, con l'aiuto dell'agenzia, poi eccomi qui, insomma, sto andando avanti piano piano, ecco, sto crescendo sempre di più.
Erano rose e son fiorite.
Dai, stanno fiorendo.
Un'ultima inevitabile domanda, ecco, che sogni e desideri cinematografici e non televisivi comunque per il futuro, Ginevra?
Guarda, ti risponderò molto semplicemente. Io spero che questo mestiere rimanga nella mia vita veramente per sempre, o almeno per la maggior parte del tempo. Davvero lo spero per me, perché poi non si sa mai, le cose cambiano da un giorno all'altro, e questa cosa, devo dire, mi fa un po' paura. Però quindi, cioè, me lo auguro proprio di continuare veramente.
E quindi in bocca al lupo per i Figari Film Fest, in bocca al lupo per tutto, complimenti per il premio Graziella Bonacchi, che sia il primo, il secondo di una lunga serie, ma soprattutto spero di vederti presto, sia ancora sullo schermo e magari anche da regista. Poi per la sitcom ne parliamo più approfonditamente.
Ciao, grazie mille, è stato un piacere.
Red Film Radio. Cosa guardare in TV stasera? L'episodio finale della stagione 17 di Grey's Anatomy o un bel film che ci consiglia Angela?
La lotta con Grey's Anatomy è veramente difficile, ma io ci provo, perché alle 21 Rai Movie propone uno di quei film che, insomma, come dico spesso io, anche se non li becchi all'inizio, accendi che sono già cominciati, insomma, finisce che li rivedi, o perlomeno a me succede questo. Infatti il film è I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, e insomma, provate un po' a dire che non è uno di quelli acchiappa spettatori. premio alla Mostra di Venezia, dove guadagnò il Leone d'Oro. Il film racconta la storia di due mandriani, di due cowboy, Ennis e Jack, che in montagna da soli, perché devono appunto occuparsi di un vasto territorio, finiscono per innamorarsi. Il loro è un amore fresco, un amore totale, che però si scontra con la realtà, perché non è facile per due mandriani urlare al mondo di amarsi. Infatti si separano, decidono di riprendere in mano le proprie vite, ma finiscono per ritrovarsi perché il loro amore è più forte di tutto, è più forte anche di famiglie che li aspettano, e insomma, storie però che ovviamente pagano un prezzo alla realtà, perché per quanto romantiche finiscono per scontrarsi con la società, per scontrarsi con quelle che sono appunto le dinamiche del vivere civile, cosiddetto civile, e quindi insomma non andiamo oltre. Il film è stato un vero e proprio caso, ha incassato nel mondo quasi 180 milioni di dollari, e per un prodotto nato veramente in maniera indipendente è una cosa assolutamente incredibile, e perché essendo un film a bassissimo budget e poi circuitato all'interno non di grandi circuiti cinematografici, ha lanciato definitivamente due grandissimi attori, uno è Jack Gyllenhaal, l'altro è Heath Ledger, che purtroppo pochi anni dopo se n'è andato, insomma, però continuiamo a ricordarcelo perché è un attore straordinario, che ogni volta che appare sullo schermo veramente lo illumina, e insomma io rivedo sempre volentieri i suoi film, e spero che voi tutti vogliate rivedere stasera Brokeback Mountain, anzi I segreti di Brokeback Mountain, come è il titolo italiano, Rai Movie alle ore 21.
Fred Film Radio. È arrivata la conclusione di questa puntata di The Suppod Day di martedì 29 giugno. Abbiamo ancora una notizia con Angelo, e questa volta riguarda il nostro tema preferito, e cioè i festival, perché dal 30 giugno al 4 luglio 2021 a Sant'Arcangelo di Romagna si terrà i Luoghi dell'Anima Italian Film Festival, che, se non sbaglio, ma Angelo aiutami qui, è giunto alla seconda edizione. L'anno scorso ne abbiamo brevemente parlato.
Sì, infatti, che allora è una manifestazione che si svolge a Sant'Arcangelo di Romagna, posto peraltro fantastico, quindi sarebbe già questo una buona scusa per andare. Ideata e presieduta da Andrea Guerra, figlio di Tonino Guerra, con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, che era nata nel centenario della nascita di Tonino Guerra l'anno scorso. Un festival un po' anomalo, nel senso che è un festival di cinema, di opere prime, non ha però la caratteristica dei festival che devono essere inediti, che devono essere anteprime italiane, tutte queste cose qua, che appunto non inseguono né esclusive né anteprime, ma lo scopo è quello di, attraverso i contenuti selezionati, di sollecitare la riflessione e la ricerca del proprio luogo dell'anima, perché tutta la filosofia, diciamo, di base di questo festival è che ognuno ha un luogo che rappresenta qualcosa di speciale, no? Nella vita, un luogo fisico, e allo stesso modo i film possono provocare emozioni, ricordi e percorsi che, come luogo speciale, fisico, cambiano la vita, possono aiutare la vita a rivolgersi, a portarsi verso altri territori. E quindi, visto che il mistero, come diceva Godard, citato appunto da Steve Della Casa, è mistero e fascino, il criterio del mistero, del fascino e del luogo del cuore sono i tre pilastri su cui è stata basata la selezione dei film.
Ricordiamo anche gli ospiti, Angelo. Allora, il 2 luglio ci sarà l'incontro con Sidney Sibilia e la proiezione dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Il 3 luglio incontro con Giorgio Giritti e la proiezione speciale di Volevo nascondermi. E in più, visto che il tema di questa seconda edizione, l'argomento è il cinema e la televisione illuminano i territori, con un focus particolare su musica e memoria, oltre lo spazio e il tempo, ci sta tutta la Lectio Magistralis di Mogol come evento speciale.
Come evento speciale, sì, poi c'è questo rapporto con la musica molto stretto che questo festival ha, sempre per lo stesso motivo per cui anche la musica ti porta in luoghi del cuore proprio, no? Ci sono, tu hai, ognuno di noi ha una canzone che quando la sente, un pezzo musicale che quando lo sente la mente va e viaggia, no? E quindi anche questo rapporto, questo uso della musica come stimolo per trovare un luogo del cuore, un luogo dell'anima, è lo stesso che al cinema. E oltretutto ci sarà anche una, oltre alla proiezione speciale che hai detto tu, ci sarà anche la proiezione speciale delle sorelle Macaluso, che anche lì come il concetto di luogo dell'anima ci stiamo tantissimo, e anche un utilizzo della televisione con lo stesso scopo. Difatti ci sarà un incontro con Pilar Fogliati, interprete di Un passo dal cielo, e con Chiara Gagliazzo, che è la voce solista della colonna sonora, sempre per questo abbinamento tra musica e immagine, che sono entrambi strumenti per arrivare al proprio luogo dell'anima.
E quindi se vi trovate nei pressi di Sant'Arcangelo di Romagna il 30 giugno, andate, o nei giorni a seguire fino al 4 luglio, andate a frequentare i luoghi dell'anima Italian Film Festival. E noi ci salutiamo, caro Angelo, con i nostri ascoltatori, ci diamo appuntamento a domani, sempre alle 10 sul canale italiano di Entertainment di Fred. Ricordatevi che appunto se le 10 non è il vostro orario preferito, ci trovate in replica e ci trovate sui podcast. A domani mercoledì, chiudiamo giugno, chiudiamo il Pride Month, ma siamo sempre qui con voi. Ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il internazionale film festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.